fare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Andiamo a iniziare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità. Quest'oggi la trasmissione sarà caratterizzata dalla presenza in studio di un compagno e professore universitario e all'ascolto collegata via telefono una compagna anche lei professoressa universitaria e entrambi di antropologia, in specifico antropologia medica, con i quali proveremo in tutta la prima parte della trasmissione a ragionare su quello che è stato l'impatto sociale, economico, culturale e nella, diciamo, nella lettura della malattia che ha avuto la pandemia appunto nel nostro paese. E dopodiché avremo una serie di interventi su temi diciamo così d'attualità, una serie di iniziative che andremo a produrre nei prossimi giorni. Mando uno stacco musicale per poter avviare la
Sono già le sette, nell'aria c'è un suono, e Magda forse che studia il piano. Lino mi chiama giù dal cortile e la sua voce certo non mi posso sbagliare. Gente che passa, che suono che fa, non è un paese, non è una città, ma è... Era dolce per me, quella strada mi è cara, la più cara che c'è. Campi flegrei, gente che va, tempo d'aprile, qualche anno fa. Vecchio pianino suona per me, quella canzone. Campi flegrei, no.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Adesso dovrebbe andare meglio, ci dicevano che
c'erano problemi nel microfono col quale avevamo iniziato la trasmissione, e quindi ripetiamo un attimo quello che sarà il programma della trasmissione odierna: una prima parte dedicata a con la collaborazione di due professori di antropologia, uno presente qua in studio e una professoressa collegata per telefono, sull'impatto sociale, economico e culturale e avuto dalla pandemia, e poi dopo avremo una serie di corrispondenze su iniziativa fatta a Villa Tiburtina sotto l'ASE Roma 2 ieri, sulla prossime due giorni a Porto Fluviale e su un'iniziativa di screening oncologici e non, che avremo il 19 di aprile all'occupazione 4 stelle. Vi rimando lo stacco musicale per metterci in contatto appunto con Genova e iniziare finalmente la trasmissione.
Ero piccolo, mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi.
Radio Onda Rossa, torniamo in studio. Come detto, abbiamo qui un compagno, professore di antropologia, in particolare antropologia medica. Al telefono ugualmente abbiamo la professoressa di antropologia, in particolare antropologia medica, collegata da Genova, e loro appunto in questi anni si sono occupati di fare ricerca, approfondimenti, studi rispetto a quello che è l'impatto che la pandemia ha generato sia in termini di effetti socioculturali, economici che ha prodotto nella popolazione, sia pure in quello che è stato l'approccio che si è avuto verso la scienza, verso il concetto di salute e di malattia, tutta una serie di elementi che sono stati fortemente se vogliamo stravolti, comunque condizionati da, appunto, dalla pandemia e soprattutto dalla sua gestione. E quindi, senza che mi dilungo troppo io in chiacchiere, lascio subito la parola a loro, perché ci iniziano appunto a dire che cosa avete fatto, qual è il vostro orizzonte.
Sì, innanzitutto grazie per l'invito, io sono Osvaldo e collegata con noi c'è Stefania.
Ciao,
noi facciamo parte di un
ciao
Facciamo parte di un gruppo di studiosi, di antropologi, sociologi che l'anno scorso, diciamo, nell'inverno, cioè nella fase più concitata sia dello scontro pandemico sia del meccanismo del Green Pass, avevamo deciso di scrivere un documento per provare a riflettere pubblicamente e anche in un'idea di un ruolo pubblico del sapere, cioè di non stare sempre chiusi nelle università ma dialogare con le persone. E questo, in realtà, questo dibattito poi è avvenuto. Abbiamo fatto un incontro a Napoli, a Santa Fede Liberata, in cui hanno partecipato centinaia di persone, e per dibattere appunto su quello che stava succedendo e su come leggevamo, come avevamo bisogno di leggere questo evento, chiaramente ha coinvolto tutti. E diciamo l'idea centrale da cui eravamo partiti, da cui partiamo in quanto antropologi, è che chiaramente qualunque tipo di intervento terapeutico o di intervento nel campo della salute più genericamente non è mai neutrale, ma si porta dietro a sé una serie di idee, di cosmologie, anche e soprattutto un certo concetto di che cos'è la salute e di che cos'è la malattia per contrasto. L'idea, diciamo, viene, adesso ti attaccherò delle pippe su lezioni di antropologia, però è un'idea che viene agli antropologi perché la grossa esplorazione dei mondi altri che questa disciplina ha avuto fa sì che non ci innamoriamo, diciamo, di giungle di tamburi o di società diverse per esotismo, ma invece riusciamo a vedere la nostra per contrasto. Diciamo, una delle cose che ha caratterizzato lo sviluppo di questa sottodisciplina che è l'antropologia medica è la possibilità che vi siano altri discorsi sulle cause del male, dunque altri possibili concetti di salute. Uno degli esempi più classici che si fa, diciamo, prima lezione di antropologia è una serie di società soprattutto africane che hanno delle eziologie sociali, cioè la natura del male sta in disordini, conflitti all'interno del gruppo, e quelle diventano primarie nell'attenzione dei terapeuti. Dopo si interviene sul paziente, la prima cosa è diciamo guarire la conflittualità sociale in una ottica, in una cosmologia, diciamo noi, di sovrapposizione tra ordine biologico e ordine sociale, che è una diciamo una modalità per dire che esistono diversi concetti di salute, diversi concetti di benessere, e che per contrasto, possiamo dire così, la nostra medicina, la biomedicina, tende invece completamente a desocializzare, a iscrivere nel corpo, quindi a considerare l'intervento medicalizzato l'unico possibile, e soprattutto la causa biologica l'unica causa del male. Diciamo che in questa idea molto basica, uno dei primi concetti che mettiamo a terra, ci ha fatto un po' ragionare su varie cose che attraversavano la pandemia. Devo dire, da un punto di vista mio, che comunque ho uno sguardo antropologico ma mantengo anche uno sguardo, diciamo, da classi subalterne, per così dire, l'aspetto più problematico e anche più preoccupante è la trasformazione completa A dei rapporti sociali, B dei rapporti tra Stato e cittadinanza, tra Stato e classe, mi verrebbe da dire. E all'interno di questa trasformazione, che comunque in qualche modo è evidente con i meccanismi di negazione di qualunque tipo di autonomia del sociale, quindi di gestione completamente preordinata dall'alto e fortemente normativa della pandemia, abbiamo accompagnato un po' questa riflessione sul concetto di salute che non è scevra, appunto, non è indipendente da questi rapporti di classe. Una delle cose che ci veniva in mente ragionando insieme tutti quanti, poi dopo citeremo chi sono i tutti quanti naturalmente, era questa idea che il concetto di salute più forte che è emerso durante la pandemia, mi sembra innegabile, sia la riduzione al non ammalarsi. Quindi faccio l'esempio: il lockdown come meccanismo di produzione di uno scarto di qualunque forma alternativa di benessere, che sia la socialità, la salute mentale, la scolarizzazione e tutto quello che è stato negato, invece è legato a non ammalarsi. Così come nella seconda fase abbiamo avuto una totale schermatura dei corpi nell'idea di una creazione della possibilità di non essere attaccati, di sconfiggere completamente il virus come se fosse una guerra lampo da distruggere, no? Il riflesso ideologico di un tipo di atteggiamento imperialista è abbastanza evidente. Però mi sembra che la cosa più interessante, ovviamente poi arrivando al meccanismo del Green Pass, ma la cosa più interessante da questo punto di vista e anche più inquietante sia l'apertura di uno spazio in cui a questa possibilità di non ammalarsi viene legato, diciamo, un salto della medicina territoriale, della medicina di prossimità, che accompagna una visione della salute che la vediamo come si sviluppa. Oggi basta guardare agli investimenti del PNRR, adesso ci sono stati gli ultimi emendamenti, ma non credo che la situazione sia cambiata rispetto all'ultima volta che li ho visti, che prevede la famosa sesta missione, molti investimenti nel campo della telemedicina, della medicina digitale, ovvero della possibilità di fare qualcosa che somiglia molto a quello che è successo col Covid, cioè spostare tutto l'ambito della medicalizzazione completamente a una medicina, si dice preventiva, si dice predittiva, ma in realtà è una medicalizzazione anticipatoria con tutta la non neutralità rispetto al fatto che comunque i farmaci sono merci e quindi prevedono dei guadagni. Questo spostamento, questa medicina predittiva in realtà prevede una serie di gestione, sorveglianza clinica dei corpi rispetto ai loro parametri vitali, rispetto a quello che si può sviluppare in termini di malattia chiaramente non solo un meccanismo di estrazione di dati dai corpi, ma secondo me va vista anche come un tentativo di una costruzione di una forza lavoro che di fatto non si ammala mai, o comunque gli posso far fare qualunque vita da schifo, adesso fammela semplificare così, cioè elimino totalmente quella dimensione di benessere che se vuoi racchiusa nello slogan che ho visto tante volte in piazza, no? Se c'è tutto c'è la salute, invece rispetto a una sorveglianza del corpo che non solo mi fa eliminare tutta quella cosa lì, tanto poi c'è il Deus ex machina della medicina che interviene e medicalizza, ma anche allo stesso tempo mi fa risparmiare su tutto quello che è il costo di produzione legato alla sanità pubblica, all'ammalamento della forza lavoro, quindi ai cali di produzione. Letta in questo modo mi sembra che ci sia un collegamento forte tra la riduzione della salute a mera nuda vita da mantenere, come direbbe qualcuno, o comunque a mero corpo che non si ammala, col meccanismo della prevenzione ridotto alla vaccinazione anticipatoria, che non è una prevenzione, è una medicalizzazione anticipatoria, non è il benessere che non mi fa ammalare, è il farmaco che non mi fa ammalare. Ecco, rispetto a questa cosa qua mi sembra che ci sia una linea di continuità proprio nella trasformazione del concetto di salute, nel fatto che i corpi vengono c'è un tentativo di schermarli, e che da un lato possiamo vederlo da un punto di vista, diciamo, fenomenologico, come la produzione costante di un'ansia di ammalamento, del meccanismo della paura, direbbe Foucault, dell'estensione dello sguardo clinico di sorveglianza sui corpi, da un lato lo possiamo vedere da un punto di vista completamente materialista, cioè in quella cosa là di rapporti sociali. Ecco, secondo me questo è un po' un aspetto che ritengo sia centrale nella trasformazione del concetto di salute. Ce ne sono diversi altri che hanno a che vedere, secondo me, con l'autoritarismo, la creazione di fratture sociali e di anche forte psichiatrizzazione o criminalizzazione del dissenso, che però magari passerei la parola a Stefania se vuole dire qualcosa su questo, poi mi dilungo dopo.
Allora, come ci succede sempre, Osvaldo ha già detto tutte le cose essenziali, per cui io mi limito a fare ad approfondire un po' la storia del gruppo, di tutta un'altra storia a cui entrambi apparteniamo e nel quale ci siamo conosciuti, e ad allargare un po' il quadro interpretativo, no? Nel senso che appunto oggi portiamo tutti e due un taglio fortemente virato all'antropologia medica, e però riusciamo a portarlo così oggi dopo tutta una serie di avventure, di travagli direi, che ci hanno costretti in sostanza ad allargare lo sguardo e a riposizionare alcune cose. Allora, la storia per me almeno, ma per molti colleghi che ho sentito, in particolare per Tuas, vissuta durante la pandemia ha di particolare il fatto che essendo tutti chi più chi meno militanti, attivisti, politicamente attenti e ben dotati, voglio dire già a febbraio del 2020 eravamo ben dotati di strumenti critici di analisi, la pandemia ci ha presi tutti in contropiede, per cui per diversi mesi non è assolutamente stato chiaro che cosa stesse succedendo e quali fossero le lenti più, non dico più corrette, ma più promettenti per leggere gli eventi. Per cui appunto c'è stato l'elemento sanitario, naturalmente, che ha come dire, occupato l'intero dell'orizzonte, e però in questa lettura esclusivamente sanitaria della pandemia qualcosa continuava a non tornare e a non tornare in modo molto doloroso. In un quadro però che improvvisamente anche con strumenti critici piuttosto affilati era diventato illeggibile. Questa cosa è andata avanti a lungo, nel senso che tutti quanti noi abbiamo lavorato per mesi e mesi appunto a cercare di capire che cosa avevamo davanti, ciascuno di noi facendo gli approfondimenti, no, che poteva fare sulla base del percorso, degli interessi, delle competenze eccetera. E però nessuno di noi, non solo appunto il gruppo Tutta un'altra storia, ma in generale i pensatori critici sugli eventi, nessuno di noi è arrivato a vedere il quadro generale prima di un anno e mezzo, e ci è voluto il lavoro collettivo di tutti quanti, per cui è stato effettivamente uno sforzo, alcuni direbbero di general intellect, no? Quindi di un convergere di sguardi. Tutti perplessi, tutti confusi anche per certi aspetti, che a un certo punto sono riusciti a convergere su un quadro globale di lettura dei fenomeni che tutto sommato è piuttosto convincente, sul quale in questo momento in effetti ci stiamo orientando, ci stiamo muovendo. Questo quadro ampio di lettura è fortemente marxiano, mi verrebbe da dire, nel senso che riprende proprio tutto lo strumentario di Marx e poi di una parte del marxismo novecentesco. L'impressione è che siamo di fronte a qualche cosa che potremmo chiamare quarta rivoluzione industriale, quindi un enorme riassetto delle filiere produttive e quindi poi anche delle filiere del consumo, della distribuzione eccetera, ha una rivoluzione che a questo punto entra dentro i corpi, non che prima non c'entrasse, no? Nel senso che basta pensare ad esempio al discorso di Silvia Federici su la trasformazione, questo all'inizio del capitalismo, del corpo femminile in corpo riproduttivo, del corpo maschile in corpo produttivo proprio da fabbrica, quindi i corpi sono sempre stati al centro delle politiche, delle produttività, delle rivoluzioni capitalistiche. In questo caso l'ingresso dentro il corpo fa un passo in più e lo fa con le tecnologie sostanzialmente informatiche, bioinformatiche, ingegneristiche e di genomica. Il tutto mentre naturalmente la produzione viene completamente ristrutturata sempre su queste basi di informatizzazione e digitalizzazione. Allora, quarta rivoluzione industriale, come le tre precedenti, siamo di nuovo in una fase di accumulazione primitiva e come ha ben descritto Marx nella seconda metà dell'Ottocento e poi molte volte l'antropologia invece lungo il Novecento, quando c'è una trasformazione del sistema produttivo, o meglio, le trasformazioni dei sistemi produttivi sono ottenibili soltanto riversando una quantità immane di violenza sulla popolazione. Qui effettivamente basta pensare al 24° capitolo del primo libro del Capitale, quello dedicato all'accumulazione primitiva e all'orrore storico dell'accumulazione primitiva, che poi appunto si è ripetuto tutte le volte che il capitalismo ha trasformato i sistemi di sussistenza non occidentali in sistemi di plusvalore. Oggi questa violenza qui, dopo forse una settantina d'anni in cui vivevamo ragionevolmente tranquilli, oggi questa violenza dispiegata colpisce noi, sommerge noi, siamo in effetti in un periodo storico interessantissimo dal punto di vista della teoria marxiana, purtroppo atroce. Allora, in questo quadro di quarta rivoluzione industriale molte cose riprendono senso, no? Intendo dire riprendono proprio un senso critico, quindi è possibile tornare a vederle secondo un quadro di teoria critica sedimentato, quindi riutilizzare gli strumenti a noi propri e tornare anche ad utilizzare, appunto, come antropologi medici gli strumenti tipici dell'antropologia medica di lettura dei fenomeni relativi proprio alla salute, alle malattie, al corpo, alla costruzione del malessere, della possibilità di cura, della terapia, eccetera eccetera. Però appunto mi troviamo a sottolineare questo, che la violenza dispiegata durante il periodo pandemico, penso che basti, sia più che sufficiente citare la militarizzazione dei territori per appunto avere un'idea della quantità di violenza riversata, ci ha rallentati per un lungo periodo. A un certo punto è stato proprio indispensabile gioco forza, unire le forze per riuscire a tornare ad avere un punto di parola critico. Nell'unire le forze, i 10-11 che siamo di tutta un'altra storia si sono trovati sostanzialmente convergenti con altri sguardi critici, e il quadro globale in cui ci sembra corretto interpretare quello che sta succedendo è appunto quello di una nuova accumulazione primitiva, con tutto quello che un'accumulazione primitiva comporta proprio in termini di ferocia, no? E di violenza riversata sulla popolazione. Quindi questo appunto per quello che riguarda il passato del gruppo e del lavoro intellettuale e il quadro generale in cui inserire questi discorsi critici. Lo dico anche un po', no? Per uscire o per provare ad uscire quantomeno dalla ferocissima criminalizzazione del dissenso che c'è stata a partire dal 9 marzo del 2020, in cui è stato impossibile dire alcunché di critico sulla gestione della pandemia senza venire sostanzialmente squalificati per cose orribili, no? Cioè, se qualcuno diceva qualche cosa di critico veniva immediatamente bollato come fascista. Ebbene, penso che oggi, proprio dal punto di vista di posizione marxista, sia possibile ritornare a fare un discorso critico in modo assolutamente limpido e comprensibile.
Io tra l'altro mi riconosco moltissimo su questo ragionamento, soprattutto sull'accumulazione originaria, poi su questo si aprirebbe un capitolo enorme. Per motivi così di, diciamo, di economia della trasmissione, manderei un piccolo stacco musicale molto breve così per gli ascoltatori, e metto qua, così che rientrando prendete direttamente la parola voi, un paio di elementi e più che voi avete citato per ragionarci insieme, no? Voi avete parlato per esempio di questo fatto della medicalizzazione, e allora qui c'è un dato che a me sempre colpisce molto, è il fatto che in Italia fra il 30 e il 40% della popolazione sia malata cronica. Ovviamente dentro questa percentuale enorme rientrano sia la persona che prende, che ne so, la pasticchetta per il colesterolo, e sia chi sta in una condizione di grave problematiche sanità personali, insomma, dal punto di vista della salute stessa. Quindi rientrano delle fasce grandi, però questo è per noi come coordinamento è sempre stato molto legato anche al concetto di dire più si va verso un aspetto privatista, e quindi più la sanità, e quindi più il corpo diventa fonte di profitto e quindi diventa un nuovo terreno di accumulazione, e più c'è necessità di tenere le persone vive ma malate, e non guarirle e tantomeno impedire che si ammalino. Secondo aspetto è quello legato al discorso della, diciamo, di come attraverso la digitalizzazione della nostra esistenza tutta la nostra vita è diventata un terreno di conflitti, è un terreno che è potenzialmente commercializzabile, e dentro questo molto diffusi sono da sempre più negli ultimi anni le questioni, le famose app sanitarie, no? In cui ti dice quanti battiti fai, quante volte, quanti passi hai fatto nel giorno, eccetera eccetera, illudendoti che questo
sia l'elemento che ti permette appunto di mantenerti in una condizione di salute. Ecco, questi aspetti mi sembra che nel ragionamento vostro siano molto presenti, e quindi ecco, rientrando magari, se vogliamo, ovviamente se volete allargare o introdurre altro non c'è nessuna censura. Invece per chi ci ascolta, ricordo che comunque se volete intervenire è possibile farlo attraverso lo 06 49 17 50. Questa è sempre Radio Onda Rossa.
Ma anche tu la fantasia, il cinema, l'estate indiana, mi servi tu, un brivido, il ghiaccio nel Campari soda,
fumo un'altra sigaretta perché è facile buttarsi via, respiro e scrivo tutto quello che mi manca, è un'assurda specie di preghiera che sembra quasi amore.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio.
Io ti ringrazio delle due domande, proverei un attimo a articolare a partire dalla seconda, e chiaramente secondo me, come dice Stefania, ma l'idea che fosse una ristrutturazione capitalistica, chiaramente lo specifico non ci sarebbe bisogno, questo non vuol dire che la situazione è stata creata per una ristrutturazione del capitalismo, vuol dire che sostanzialmente si opera nella contingenza per una trasformazione. Dicevo, mi sembrava evidente fin dall'inizio, no? Sin dal primo lockdown, dove appunto diciamo, l'effetto era quello che una determinata parte della struttura produttiva potesse essere proletarizzata, qualcosa che di fatto è successa, cioè una trasformazione totale che ha aiutato la centralizzazione dei capitali in poche mani. Chiaramente secondo me ci sarebbe da approfondire, magari con l'aiuto di economisti, l'effetto finanziario che ha avuto il in congelamento dell'economia reale? Non sono in grado io di dirlo, però come domanda me la pongo. Fumagalli aveva scritto qualcosa, mi sembra, mi sembra su questo. L'altro però aspetto che mi sembra interessante, al di là di questo che diciamo è evidente a chi ha un pensiero anticapitalistico e capisce come funziona questo modo di produzione, l'altro aspetto mi sembra l'allargamento dei territori della valorizzazione, forse è il punto che si connette un po' a quello che dicevo prima e proverei su questo ad allargare. Esiste una nozione, se vogliamo andare sul campo teorico, di un antropologo tra l'altro che si chiama Ruben Anderson, parla di biocapitalismo. Biocapitalismo sarebbe una sua idea di ragionare sulla biopolitica foucaultiana unendola a categorie più marxiste. Adesso non è che voglio entrare in questi dettagli, però sostanzialmente lui dice vi è una trasformazione in atto, che nota pure Saskia Sassen, in cui il ruolo classico di produttore e consumatore si va trasformando. E il capitale sembra essere sempre più in grado di estrarre valore dal mero vitale. Ora, in una certa misura il capitale ha sempre estratto valore dal vitale, però gli esempi che lui fa aiutano un po' a capire come in questi margini sistemici, il concetto della Sassen, operano queste forme di estrazione di valore dai corpi. L'esempio più chiaro che lui fa è quello dei territori di confine, i migranti, dove, che ne so, la Croazia ha l'elicottero che costa 16 milioni di euro per individuare 4 migranti che cercano di attraversare il confine nella notte, no? Che tu dici, se gli davi milioni di euro quelli non partivano. Però mi sembra che sia interessante provarlo a applicare appunto al meccanismo che stiamo vedendo in atto, cioè una trasformazione della medicina, del il concetto di salute che non è neutrale dal punto di vista dei rapporti tra le classi, dal punto di vista delle strategie di accumulazione. L'idea che cercavo di dire prima era anche che in una concezione del genere della salute, dove tutto è ridotto a sorveglianza dei corpi, chiaramente la medicina territoriale, i medici di base per essere più espliciti, rischiano di scomparire o di ridursi profondamente perché non ce n'è più bisogno se la sorveglianza dei corpi viene legata a questo aspetto di, come dici tu giustamente, di costante digitalizzazione delle vite. E mi sembra che da questo punto di vista sia ineludibile un ragionamento su quello che è successo, diciamo, nella fase vaccinale, la potremmo chiamare, della pandemia, cioè quando a poche di fatto case farmaceutiche sono stati dati 26 miliardi tra fondi pubblici e altri tipi di interventi per produrre un vaccino di cui si sono tenuti il brevetto, che ha portato a ottobre, quando c'è stato il famoso episodio della von der Leyen al Parlamento europeo, si parlava di 71 miliardi di euro spesi dall'Unione Europea per 4,9 miliardi di dosi di vaccino, 10 a testa se non faccio l'errore di calcolo rispetto a 440 milioni che fa l'Unione Europea. Ecco, questo, quando un antropologo dice un intervento terapeutico non è neutrale dal punto di vista dei rapporti di forza, intende dire questo, cioè in un determinato contesto. Un esempio classico che faceva la Young è questo: se portiamo la percentuale di zucchero nel sangue che perde la definizione di diabete da, non mi ricordo quanto è, 0,9 a 0,8, facciamo così, il giorno dopo abbiamo 1 milione di malati in più. Il che, a prescindere dalla decisione scientifica, vuol dire che
l'hanno fatto col colesterolo, quando hanno abbassato da 250 a 200 la soglia che te via la pasticchetta.
Ecco, e tu c'hai la pasticchetta da vendere, c'hai un peso sui sistemi sanitari, c'hai determinati fattori di spesa, cioè in questo lo spazio della malattia è uno spazio di per sé politico, sia nei termini di investimenti che fai, sia nel fatto che produce risorse a favore di qualcuno o a favore di qualcun altro. Ecco, in questo mi sembra che la trasformazione sia pure da inquadrare in questo senso, cioè rispetto a una definizione di rischio, lo sviluppo di farmaci e poi la stessa definizione di rischio non possono essere inquadrati se non all'interno di questa possibilità di mercificazione e di invasione dei corpi. Però questo secondo me si accompagna anche a un altro, al mero dato economico, cioè al mero dato di estrazione di valore dai corpi, si accompagna anche quello della trasformazione degli apparati amministrativi. obiettivi, cioè una maggiore centralizzazione dei capitali ma anche una maggiore centralizzazione dei poteri. Pensiamo a questa cosa che sta emergendo, che non ho ben capito, però pare che l'OMS sia in grado di definire una situazione pandemica a prescindere dalle decisioni statuali, cioè a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza dei singoli stati, e di sostanzialmente imporre delle misure. Ecco, mi sembra che un ragionamento in questo senso vada fatto, perché senza nessuna caduta in forme di sovranismo parlamentarista o qualcosa del genere, l'idea che una struttura sovranazionale o intergovernativa come l'OMS possa arrogarsi questo diritto in un contesto poi dove sostanzialmente c'è l'aspetto economico della valorizzazione, c'è l'aspetto di possibili privazioni di spazi di azione, di autonomia e di libertà, quantomeno secondo me andrebbe posto come tema. Senza dimenticare che in questo, a parte che erano stati fatti dei calcoli già prima della pandemia su i meccanismi di giri di affari intorno ai vaccini, e anche quanto le grandi multinazionali si legavano come ragionamento sugli investimenti alla possibilità di tenere o non tenere una determinata popolazione malata o a definire determinate malattie, oltre al fatto che comunque al di là del profitto, i ragionamenti secondo me andrebbero approfonditi dal punto di vista economico, cioè al di là del profitto, per esempio, di questa cosa dei 71 miliardi alle case farmaceutiche durante la pandemia, c'è pure c'è un termine tecnico che non mi ricordo, il guadagno in termini di salita delle azioni in borsa, che è un altro meccanismo che oltretutto produce quel tipo di valore un po' fittizio, che non è legato al lavoro vivo ma è legato ai meccanismi finanziari. In ogni caso, dicevo che secondo me il ragionamento da fare è un po' questo, e anche provare a capire in che modo in questo discorso noi riusciamo a ragionare sulla non neutralità della scienza, e quindi di evitare di un passivo subordinarsi, secondo me, anche da parte di alcuni ambienti insospettabili al dominio della tecnica, no? Al dominio della tecnica che ti definisce il rischio a prescindere dalla tua valutazione e ti definisce esattamente i tipi di azioni da fare. A me una delle cose che mi colpiva di più era il metro di distanza. Il metro di distanza ha la classica caratteristica da professionista della bugia, cioè il dettaglio, come se fosse una cosa completamente scientifica, che però produce un determinato disciplinamento dei corpi da parte di una sola istituzione. In questo io proverei ad articolare anche una cosa un po' più complicata, se vogliamo, e chiudo su questo per non dilungarmi troppo. C'è un aspetto della medicina occidentale, della biomedicina, della psichiatria, che sarebbe, diciamo, la parte psi della biomedicina, un loro aspetto intrinsecamente coloniale, cioè nel senso, vediamola così, il sapere tecnico come miglioramento delle condizioni è stato usato potentemente in alcune zone del mondo dove alla psichiatrizzazione, alla medicalizzazione dei territori si faceva da base il discorso, ecco, ma questi stanno inquadrati in un regime di pensiero magico, e dunque per il loro bene sostanzialmente si possono imporre determinate procedure e vietarne altre. Ecco, questo mi sembra un discorso che è emerso fortemente durante il Covid e che si è accompagnato una cosa che secondo me è drammatica, non solo la criminalizzazione del dissenso, la psichiatrizzazione del dissenso, cioè abbiamo avuto Galimberti, che passa per essere anche un intellettuale di sinistra, insomma, in qualche modo, che dichiara sui giornali che lui avrebbe, mi ricordo il termine che usa, non vorrei sbagliare, però comunque sostanzialmente psichiatrizzato coloro che non si volevano vaccinare, che è un aspetto, a parte che la patologizzazione di un comportamento in sé, perché ha attraversato il movimento antipsichiatrico, penso che sia di per sé un problema, però c'è anche un'altra roba che fa spavento. l'uso estremamente coloniale. Ti faccio un esempio che viene dalla psichiatria coloniale, non so se hai mai sentito parlare di John Carothers, era uno psichiatra molto famoso negli anni 50, che a cui l'OMS gli chiede di scrivere un testo sulla mente africana. Lui scrive questo testo, La mente africana, uno studio in etnopsichiatria, dove Carothers si impegna con una scientificità all'epoca molto dettagliata per spiegare il movimento dei Mau Mau, che era una lotta armata anticoloniale, il movimento dei Mau Mau, e lui ricorre a un tipo di spiegazione estremamente patologizzante in cui dice che la mente africana ha diciamo questa attitudine all'attribuzione dei loro problemi a una entità esterna, usa i dati etnografici sull'interpretazione spirituale della malattia che viene da entità esterne, e che quindi avrebbe in quel caso semplicemente spostato il soggetto e attribuito al colonialismo le problematiche della situazione in cui loro stavano, che era una fase di disgregazione culturale che gli produceva ansia e incertezza, diciamo, la mette così Carothers, sostanzialmente andando a patologizzare un movimento di lotta. Ecco, questa cosa qui mi sembra che è una cosa che è successa tantissimo durante la pandemia, e che ha secondo me con troppa superficialità è passata in tanti ambienti, cioè l'idea di poter prendere una parte della popolazione grande, molto grande, ridurla ad unicum. Poi dopo magari proverò anche a dire tecnicamente come viene fatta la distinzione, la subumanizzazione di un gruppo, e però sostanzialmente attribuirgli caratteristiche di follia, antiscientificità e quant'altro. Questo è un aspetto che secondo me è uno dei più inquietanti della pandemia. Non so se Stefania su questo vuole dire qualcosa.
Osvaldo, allora, come avviene tipicamente fra noi, hai anticipato alcune delle cose che avrei detto, in particolare quella sulla medicina coloniale. Poi invece su questo aspetto, su quest'ultimo aspetto inquietante che stavi dicendo, forse lo riprenderei con più calma, nel senso che in questo momento volevo aggiungere qualcosa sulla medicalizzazione. Allora, Marco diceva del 40% della popolazione italiana sostanzialmente in una condizione di cronicità, e sì, è un numero che mi torna. Io ne aggiungerei almeno un altro, e cioè prima della pandemia, quindi diciamo fino al gennaio del 20, la percentuale di non solo italiani ma proprio di popolazione occidentale, quindi Europa, Giappone, Stati Uniti, Canada, Australia, che faceva o aveva fatto uso di psicofarmaci, era, poi i conti sono difficili da fare perché i numeri non spesso vengono, come dire, prodotti in modo limpido, comunque oscillava fra il 60 e il 70%. I terapeuti oggi dicono che post pandemia c'è stato un innalzamento tremendo di consumo di psicofarmaci. Ora, la domanda che, appunto, e siamo proprio in piena antropologia medica, la domanda che dobbiamo farci a questo punto è questa: una società in cui tre quarti della popolazione non riesce ad arrivare alla fine della giornata senza il sostegno chimico, no? della pastiglia farmacologica, o anche possiamo considerare, appunto, come delle forme di autoterapia, di uso di alcol, di sostanze, eccetera, eccetera, è una società popolata di malati oppure una società che produce malattia? Attenzione, perché il crinale è sottile ma è cruciale, nel senso che sono almeno 4 decenni abbondanti che ci viene detto da tutte le fonti possibili che la depressione e il disagio psichico sono questioni interne agli individui, quindi è qualcosa che si rompe negli individui, si rompe, che so io, il circuito cerebrale, no, biochimico della serotonina, e ti deprimi, no? Perché, come dire, la causa prima è che il circuito si è rotto e l'effetto è che sei triste e depresso. Se fosse così, però, cioè se la depressione fosse una malattia del singolo, qualcosa che smette di funzionare all'interno del corpo singolo, i depressi sarebbero uno su quanti? Uno su 1000? Uno su 5000? E invece noi abbiamo una persona depressa su 2. Allora, una società che produce più di metà della sua popolazione depressione è evidentemente una società fatta perché quella patologia lì sia massimamente diffusa nella popolazione. Lo dico altrimenti, è una società costruita talmente male che inevitabilmente la maggior parte della popolazione è esposta ad una forma di tristezza, di depressione esistenziale che solo dopo si trasforma in una rottura fisiologica dell'encefalo, no? Allora, qui il discorso è sulla causalità della depressione. Prima c'è la rottura nell'encefalo e poi sei triste, oppure vivi una vita di merda, perdonate, per due decenni e poi alla fine ti si rompe il circuito della serotonina, punto di domanda. Se è vera la prima ipotesi, cioè se la depressione è una malattia interna, ok, qualcosa che non si sa come mai si è guastato, allora chiaramente si va sulla spiegazione di tipo genetico, si va sul sostegno di tipo psicofarmacologico a vita. Se invece la spiegazione valida è la seconda, e cioè questa strutturazione sociale produce intrinsecamente malessere mentale, è chiaro che l'unica soluzione possibile all'80% di popolazione che prende psicofarmaci è quella di sovvertire il modo in cui questa società è costruita. Quindi, ad esempio, faccio per dirne una, uscire dall'impostazione di tipo capitalistico, dalla lotta di tutti contro tutti, dalla competizione, dai tempi frenetici, dalla produttività coatta, dall'impoverimento e via dicendo. Questo appunto semplicemente come esempio di ragionamento di medicalizzazione di condizioni che sono in realtà di produzione assoluta, medicalizzazione e internalizzazione, no? Individualizzazione di condizioni che sono invece di produzione sociale. Ne aggiungo un pezzo, nel senso che la medicalizzazione non nasce adesso, è una storia che parte almeno dagli anni 50. Vorrei ricordare qui che i primissimi movimenti che hanno resistito in modo assolutamente solido, no? E con una produzione intellettuale altissima ai processi di medicalizzazione sono, da un lato, quello femminista. Femministe degli anni 70 si sono opposte in tutti i modi possibili, ad esempio alla medicalizzazione del parto o alla medicalizzazione del ciclo femminile, no? Quello del parto poi in particolare ha tutta una serie di ricadute particolarmente forti, e più in generale alla medicalizzazione del corpo femminile, cioè all'idea che il corpo femminile, in quanto differente da quello maschile, fosse proprio perché differente, sostanzialmente malato, cioè che la differenza rispetto al corpo normativo maschile equivalesse a malattia. E il secondo movimento che si è opposto con assoluta fermezza alla medicalizzazione è quello nero degli Stati Uniti, che ha proposto sostanzialmente fin da subito, fin dagli anni 60, delle forme di autonomia comunitaria di salute, quindi l'uscita abbastanza in blocco dai dispositivi biomedici e la riappropriazione di saperi di cura che potessero essere applicati orizzontalmente all'interno della comunità. Quindi storia molto vecchia, quella della resistenza alla medicalizzazione. Il movimento Black degli Stati Uniti ci dà il destro per andare a vedere appunto che cos'è, ad esempio, da dove originano le idee di salute globale, che appunto ancora ci tiriamo dietro, no? Nel senso che poi il Covid è stato tutto un enorme esempio di applicazione di politiche di salute globale all'intero pianeta. Allora, la salute globale, quella che oggi si chiama salute globale, nasce dritta dritta dalla medicina coloniale. Quindi è nella medicina coloniale che per la prima volta sono stati applicati i protocolli di azione che ancora oggi governano gli interventi di salute globale e che sostanzialmente si risolvono in questo: si può fare un'azione di salute cosiddetta salute globale, perché in realtà la salute ci entra piuttosto poco, si può fare un'operazione di cosiddetta salute globale facendo innanzitutto un'identificazione di un patogene specifico. Se non c'è un patogene specifico e la malattia è, come dire, acausale, quindi apparentemente priva di cause, vedi depressione, l'intervento di salute globale non si può fare. Poi, per fare un intervento di salute globale bisogna avere una risposta al patogene, quindi bisogna avere un farmaco o comunque un prodotto, un dispositivo di qualche sorta che sia in grado di fermare la diffusione di una certa malattia. E terza condizione, bisogna avere un impianto militare piuttosto sviluppato, perché tutti gli interventi di salute globale sono stati sostanzialmente interventi militari, in cui i militari regolavano, no? Mettevano in fila la popolazione e poi arrivava il personale medico a fare l'intervento che doveva fare. La prima cosa da tenere presente di questo genere di interventi, che sono stati anche decisamente numerosi fra la fine dell'Ottocento e i primi 30 anni del Novecento, è che in moltissimi casi venivano fatti non perché la salute delle popolazioni non occidentali o non occidentali o, come dire, di parti meno fortunate dell'Occidente, basti pensare che alcuni di questi interventi sono stati fatti nel sud degli Stati Uniti, quindi negli stati degli Stati Uniti del sud. Questo genere di interventi non serviva tanto a preservare o migliorare le condizioni di vita della popolazione locale, ma a migliorarne la capacità lavorativa. Quindi venivano fatti nei luoghi dove la gente non poteva ammalarsi perché, ad esempio, c'era da andare in fabbrica o c'era da andare nei campi. Il secondo dato da tenere presente è che queste campagne sono state a volte di successo, è il caso del vaiolo, e però, come dire, appunto, è il caso del vaiolo, ma non di tante altre cose, spesso piuttosto fallimentari, pur nel dispiegamento violento di mezzi. Tanto è vero che qui ci sono dei resoconti antropologici, appunto pre-Covid, quindi scritti in tempi non sospetti, di che cosa è successo in certe parti dell'Africa, quando appunto si sono tentati degli interventi di salute globale o degli interventi sperimentali sulla popolazione locale, e del fatto che la popolazione locale in molti casi scappa, proprio fugge dai laboratori, dai dispensari, dagli ospedali di biomedicina impiantati nell'Africa subsahariana, perché diffida di quello che i medici possono fare. Diffida peraltro a ragion veduta, nel senso che è successo diverse volte che la sperimentazione di farmaci fosse fatta fuori dai confini occidentali, perché naturalmente fuori dai confini occidentali è tutto più facile, la regolamentazione non c'è, la popolazione è, come dire, più facilmente costringibile, no? Con la forza naturalmente ad obbedire al comando, al punto tale, dicevo, che in moltissimi posti del mondo gli interventi biomedici vengono visti sostanzialmente come degli interventi di tipo vampiresco. So di star dicendo una cosa forte, una cosa che può irritare, non posso che in questo frangente rimandare alla letteratura medico-antropologica in merito. Terrei però piuttosto saldo, no, il riferimento alle popolazioni oppresse che vengono continuamente travolte da politiche variamente di salute globale o di sperimentazione, perché molto probabilmente quello che si vede, e questa appunto è la posizione classica dell'epistemologia, ad esempio alla Donna Haraway, quello che si vede dalle posizioni marginali e sfortunate è molto più interessante di quello che si vede invece dalle posizioni centrali e fortunate, perché mentre dalla posizione centrale si vede esclusivamente la parte in luce di un sistema, ma quindi quello che il sistema sostanzialmente vuol far vedere di sé, da una parte marginale e appunto, come dire, non privilegiata, si vede il lato in ombra di quello stesso sistema, e si hanno quindi anticorpi decisamente più pronti ad agire nel momento in cui certe cose si ripresentano. Noi non siamo stati in grado, ad esempio, di vedere che quello che si stava dispiegando a livello globale era appunto una politica di salute globale, anzi la prima politica di salute globale a livello di tutto il pianeta, e però la genealogia delle politiche di salute globale è appunto di violenza coloniale.
Ok, credo insomma che le cose che state dicendo sono cose estremamente interessanti e che naturalmente richiederebbero qualche giorno di dibattito per poterle affrontare completamente. Purtroppo naturalmente la radio ha dei tempi che invece sono più definiti, quindi io dico questo perché adesso, diciamo, abbiamo una decina di minuti per andare a chiudere su questo argomento per poter fare le altre corrispondenze, ma dico pure che 10 minuti sono assolutamente insufficienti, e quindi vi invito magari a ragionare se possiamo pensare di organizzare una nuova trasmissione, magari anche con uno spazio più ampio rispetto all'ora di oggi, e nel quale magari ci diamo pure una sorta di ordine del discorso,
in maniera da provare pure a farlo a microfoni aperti, anche adesso ovviamente chi vuole più intervenire, però magari anche con studio più persone, in maniera insomma di arricchirlo e di farne, di affrontarlo in maniera ampia, perché credo che siano nodi estremamente decisivi in questa fase dello sviluppo capitalistico anche qui in Occidente. E quindi così nel dirvi che ahimè insomma bisogna andare verso una chiusura, e butto lì un altro elemento che pure voi avete sottolineato in varie occasioni e che secondo me è importante e che naturalmente non è per niente breve da rispondere, che è il legame che queste politiche, che come vediamo intervengono sui rapporti sociali ed economici in profondità, hanno pure con la fase attuale dello scontro intercapitalisti e quindi le forme della guerra e diciamo se vogliamo anche la preparazione alla stessa. E, ecco, se riusciamo insomma a dire qualcosa su questo andando verso una conclusione che chiaramente è solo una arrivederci.
Guarda, noi avevamo un po' ragionato su questa cosa qui, no? Perché sia l'intervento sui corpi, cioè distruggiamo il virus, ci sembrava militare, ma soprattutto ci sembrava militare l'approccio ordini dall'alto, obbedienza, metaforicamente generale Figliuolo era il capo delle operazioni, ma anche diciamo proprio militarizzazione del corpo sociale che diventa un meccanismo. Lo abbiamo visto in varie fasi, lo abbiamo visto con la fase dei canti sui balconi allo stesso orario durante la pandemia, quindi una scansione del tempo proprio di tipo fascista, ma secondo me con questo c'entra l'elefante nella stanza che ci abbiamo da quando siamo arrivati, cioè l'idea del Green Pass, l'idea di questo obbligo che aveva due aspetti fondamentali e che hanno a che fare molto con una società che è impegnata in uno sforzo bellico. Il primo era, se vuoi, confermativo di una tendenza, i diritti a merito, cioè sostanzialmente tu potevi esercitare il diritto al lavoro, ma forse dovremmo dire in maniera più materialista il bisogno di lavoro, perché il diritto è una cosa esercitabile, ne faremo volentieri a meno, il bisogno di lavoro, cioè in una struttura capitalistica vai al lavoro, vendi la tua forza lavoro perché è l'unica possibilità che hai per accedere ai mezzi di sussistenza, banalmente. Però ce n'aveva un'altra, se vuoi, di ipermilitare, quella della questione sul lavoro, secondo me è il grande non risolto di quella fase di dibattito, perché chiunque ha riconosciuto che quello era un problema, oltretutto molti hanno riconosciuto dopo, almeno personalmente, che non essendoci la protezione dal contagio col vaccino, credo che questo sia ormai deliberato, il Green Pass non aveva un gran senso, eppure non è stata fatta nessuna marcia indietro, non è stato prodotto nessun tipo di discorso. Però l'altro aspetto, che cos'è? Sì, che oltretutto era quello che si diceva in quella fase, no? Che cos'è questo meccanismo, ecco, che è in grado di attivare e disattivare lo spazio della cittadinanza e di esercizio dei diritti sulla base di un QR code. L'aspetto inquietante, diciamo, stava sotto gli occhi di tutti, ci volevano veramente un approccio ideologico che non riusciva a distinguere tra il vaccino e il Green Pass la possibilità di non criticarlo. Questo è stato un errore enorme da parte della società. Però l'altra cosa che produceva, Marco, e che a me mi ha colpito tanto, è proprio da un punto di vista antropologico, io ho visto gli Hutu e i Tutsi, cioè il Green Pass come principale strumento, ma tutto il discorso, ma principalmente il Green Pass, ha prodotto questa enorme distinzione in due categorie, che è una distinzione tipica dell'indirect rule del colonialismo inglese, cioè sostanzialmente di produrre delle differenze fisse a livello territoriale in cui l'attore che le definisce, lo Stato coloniale in quel caso, nasconde il suo ruolo, è in grado di nascondere il suo ruolo. Cioè Potrei farti mille esempi, però il classico esempio che si fa in questo caso è facciamo così, facciamola più semplice: gli Utu e i Tuzzi, che non esistevano come categorie, erano chi ha meno di 20 mucche o chi ha più di 20 mucche, non mi ricordo quale due delle categorie era, che diventano categorie fisse, perché le categorie fisse, i confini etnici precisi sono fondamentali per il dominio, perché creano divisioni. Ecco, in quel caso là la produzione della divisione ha prodotto a un certo punto uno scarto che gli antropologi chiamano il continuum genocida, cioè sostanzialmente le differenze possono essere di due tipi: una è che io sono diverso da un altro gruppo perché io pesco e so guidare un battello e gli altri non sanno guidare un battello, e quindi io mi ritengo in qualche modo, ritengo la mia valutazione del loro mondo, metto al centro la mia valutazione del loro mondo e li ritengo diversi da me, se vuoi anche scemi perché non sanno guidare un battello in mare, o perché ecco non sanno cucinare perché cucino in un modo diverso dal mio. Questo in antropologia si chiama etnocentrismo: metto i miei modi di essere davanti al centro della valutazione e classifico e valuto gli altri. Fino a qua, diciamo, se ci manteniamo a livello delle attitudini, cioè che una cosa puzza o non puzza, il grillo me lo posso mangiare o non posso mangiare, siamo in un livello che non ti dico che è bello, però caratterizza una serie di sicurezze preminenti che fa sì che io e te ci possiamo vedere, vivere, so che ti devo dare la mano in un certo modo, che saluto te in un certo modo, insomma in qualche modo sono le sicurezze psicosociali che ci consentono di vivere. C'è un altro livello dell'etnocentrismo, che è l'etnocentrismo ideologico, cioè quando da partire dalle differenze si producono schemi di superiorità e inferiorità che vanno da una caratteristica, il colore della pelle, il tipo di mangiare, e associano ad esse tutta un'altra serie di caratteristiche che possono essere la svogliatezza, il mancato controllo degli istinti sessuali, tutte caratteristiche razziali, penso non c'è bisogno che io li razziste, che non c'è bisogno che li sottolinei. Solitamente a questo tipo di forma di produzione dell'altro si associa una cosa che noi abbiamo un termine terribile, però una subumanizzazione degli altri, cioè sostanzialmente sono così e dunque a un certo punto sono meno umani che noi. I Tuzzi sono meno umani che noi. Una volta Ascanio Celestini fa una battuta, d'altro lui è un antropologo di formazione, dice: non si può uccidere un milione di persone, non si può uccidere un milione di Tuzzi, perché un milione di Tuzzi sono persone, basta dire che i Tuzzi sono scarafaggi e si uccidono un milione di scarafaggi. Cioè questo è il termine, cioè deumanizzi l'altro e lo rende uccidibile. Il punto a cui noi siamo arrivati a un certo punto era dichiarazioni in TV in cui dicevano: questi li sfamerei col piombo. Questo aspetto qua, oltre a essere di una violenza incredibile, perché penso che anche il più ideologico dei sostenitori della necessità assoluta del vaccino sì, almeno spero, avrebbe messo il proprio corpo se qualcuno avesse detto andiamoli a uccidere o interniamoli, voglio sperare, no? Però in realtà la cosa interessante è che produce delle distinzioni, delle fratture orizzontali, delle fratture verticali nel tessuto sociale che rompono la socialità. Pensalo in termini di classe, quanto la diffidenza nei luoghi di lavoro, no? Ha prodotto la difficoltà ad unirsi o ad unirsi secondo categorie decise dall'alto, cioè non di classe, mi verrebbe da dire, no? Quando c'è una identità che non è quella sfruttatore e sfruttato, io mi preoccupo di solito. Ecco, questa è preoccupantissimo, è perché è stata fatta con una velocità incredibile e una percentuale di violenza fuori, secondo me, fuori dalla scala degli ultimi 50 anni di storia occidentale. E alcuni quando lo dico lo trattano, lo prendono come una questione democratica liberale, in realtà è una questione di valore primario anche rispetto ai meccanismi della socialità. E la domanda che farei io a te stavolta è: ma sto tessuto sociale frammentato da queste divisioni, ma poi lo riusciamo a rinsaldare? Perché se tu vai in tanti luoghi dell'Africa ci stanno le chiese pentecostali che sono bravissime a fare le guarigioni spirituali della memoria, ma io e te non ci mettiamo a fare le guarigioni spirituali della memoria, come lo risolviamo sta faccenda della frattura del tessuto sociale?
Vediamo, magari Stefania c'ha un suggerimento.
Scusami Marco, ti sento male.
Hai ragione, perché non avevo alzato il microfono, dicevo magari Stefania c'ha un suggerimento che può rispondere.
Come risolvere queste cose qua? Sì, ce l'ho il suggerimento, servono dei riti collettivi che non siamo più in grado di fare, no? Per cui c'è proprio tutta una dimensione di cura dei legami sociali che una certa forma di scientismo e di positivismo ci ha fatto perdere nel corso dell'ultimo secolo, secolo e mezzo, e che invece adesso servirebbe moltissimo, no? Anche semplicemente per difendersi dalla violenza simbolica servono possibilità di cura dei legami tramite, come dire, ritualità. Poi la ritualità magari è, come dire, potrebbe anche prendere il nome semplice di festa, però noto con disappunto che le feste sembrano sparite dall'orizzonte. L'ultima festa che ho visto, vera, è stata fatta all'occupazione del mio dipartimento nella primavera del 2021, quindi in una situazione di assoluta marginalità rispetto alle regole e di sfida rispetto ad una normatività sociale che invece ci tiene a distanza.
Bene, bene, mi sembra che queste due parole siano molto, diciamo, utili per andare appunto a concludere questo primo approccio, perché io considero quasi in preliminare, nel senso che credo che ci sia tantissimo altro che potete mettere nel dibattito fra di noi, e quindi, diciamo, salutarci da questo primo incontro con lo sguardo verso la festa è sicuramente un modo piacevole e positivo di per farlo. Per cui, ecco, intanto parto da te, Stefania, perché Osvaldo tanto ce l'ho qua davanti e non lo faccio andare via finché non abbiamo finito, per dirti se vuoi aggiungere qualcosa prima che ci salutiamo, e naturalmente per dirti che sei oramai impegnata in ulteriori momenti di approfondimento e dibattito.
Va bene, allora guarda, aggiungo la promessa dell'impegno, dai, mi sembra il modo migliore.
Va bene, allora grazie molto e ci risentiamo senz'altro presto.
A presto, Marco.
Ciao Stefano.
Ciao. Bene, rientriamo quindi in studio, abbiamo terminato questo spazio, però appunto Osvaldo rimane qua, quindi se volete chiamarlo, fargli domande o anche insultarlo, il telefono a disposizione, sempre 06 49 17 50. Noi mandiamo un brevissimo stacco musicale per iniziare le corrispondenze, nel senso parleremo qui da studio dell'iniziativa del 19 a 4 stelle. Adesso ci proviamo a collegare con un compagno per parlare della due giorni a Porto Fluviale. Nel frattempo dall'assemblea Villa Tiburtina, quando volete chiamate, così che parliamo invece dell'iniziativa di ieri.
Mi pare solo che è troppo breve il tempo, è molto interessante, avrei voluto affrontare molto altro.
Stefania,
fabbricando scuole, dai un tuo
niente, corruzione, bustarelle da un milione, fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano. Ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore.
Allora, in attesa di collegarci con il compagno per Porto Fluviale, abbiamo intanto al telefono appunto un compagno dell'assemblea di Villa Tiburtina. Con lui parliamo dell'iniziativa che c'è stata ieri mattina all'ASL Roma 2, iniziativa nata a partire dal lavoro fatto nel quartiere di Bibbia Montemammolo sui bambini, sullo screening dentale eccetera. Però senza che anticipo, io lascio a te la parola e a raccontare un po' sia come ci siete arrivati, sia quello che è stato ieri e i risultati dell'iniziativa.
Allora, intanto grazie a tutti e a tutte. Anche ieri abbiamo mandato un po' un aggiornamento mentre stavamo sotto l'ASL. La campagna Villa Tiburtina, magari insomma questa radio ne ha parlato tanto, forse non mi dilungo a raccontare, però Villa Tiburtina è il presidio sanitario di Re Bibbia, chiuso da ormai oltre 10 anni, che grazie all'impegno insomma degli abitanti del quartiere abbiamo ottenuto che verrà riaperto come casa di comunità. La lotta però ovviamente non è finita, perché sappiamo che questo modello delle case di comunità presenta infinite criticità e quindi ancora, come dire, bisognava attivarsi. Abbiamo pensato di attivarci prima realizzando delle inchieste sul territorio su quali fossero i bisogni di servizi, anche la percezione diciamo dell'offerta di cura sul territorio, e abbiamo individuato una serie di criticità. In base a quello che riuscivamo con la nostra rete diciamo dei contatti sul territorio a intervenire, abbiamo selezionato il tema delle cure odontoiatriche e abbiamo eseguito uno screening odontoiatrico su un campione di 50 bambini del nostro quartiere, screening che ha evidenziato ovviamente che c'è un grave problema di cura. Come sappiamo, praticamente tutte le cure odontoiatriche il dentista è fuori dai livelli essenziali di assistenza, e in particolare le spese più care, quelle che soprattutto per i bambini sono fondamentali e per le famiglie sono estremamente impegnative, ovvero gli apparecchi. E infatti su 50 bambini abbiamo capito che ce n'erano almeno una ventina che a fronte di un'ortopanoramica quasi sicuramente avrebbero dovuto mettere un apparecchio. E quindi ci siamo attivati affinché fosse proprio il Servizio Sanitario Nazionale a farsi carico di questo aspetto e questo bisogno del territorio, oltre a insomma continuare a rivendicare la riapertura di Villa Tiburtina, in cui magari speriamo che un giorno ci sarà anche una poltrona di un dentista pubblico. E quindi siamo stati ieri sotto l'ASL insieme ai bambini che hanno eseguito lo screening e alle persone insomma solidali del quartiere e della città, e siamo riusciti insomma a far scendere il direttore della ASL RM2 Gambale, che dopo diciamo mesi che proviamo a portarlo a parlare con gli abitanti del quartiere di Re Bibbia, finalmente è sceso dall'ufficio e ha promesso che entro 2 settimane verrà fissato un tavolo in cui sarà presente appunto la campagna di Riapriamo Villa Tiburtina, ma anche tutti i vari uffici competenti, sia per quello che riguarda questo problema del dentista, sia per quanto riguarda la riapertura delle case di comunità, che per quanto riguarda il mediatore culturale, che è l'ultimo aspetto insomma che rivendichiamo, proprio perché facendo questo lavoro sulla salute ci siamo accorti che uno dei maggiori problemi per il nostro quartiere e anche per il nostro campione di bambini, di cui c'è una grandissima componente bengalese, italiana bengalese, direi romana bengalese, è la mancanza di persone che parlino, che siano in grado di spiegare come si accede alle cure, come si prenota, in una lingua diversa dall'italiano, quindi è necessario che oltre insomma agli apparecchi e oltre a diciamo interventi proprio di medicina specialistica si pensi anche a questo tipo di fragilità dei territori e quindi ai mediatori culturali nelle scuole e nelle ASL. Ci sono arrivate diverse promesse, tanto riguardo l'odontoiatria, quanto il mediatore culturale, quanto riguardo la casa di comunità, che si continua anche a dire che il territorio potrebbe avrà un, insomma, un ruolo in questa casa di comunità. Non abbiamo ancora capito bene quale, ma ci hanno informato che forse dentro Villa Tiburtina ci sarà anche uno spazio proprio fisico, una stanza per tradurre questo rapporto col territorio. E quindi abbiamo questo tavolo fra due settimane in cui speriamo di riuscire ad andare a Dama, in un certo senso a chiudere su questi aspetti, su queste richieste, e quindi attivare uno screening odontoiatrico in tutte le scuole del quartiere e ovviamente garantire le cure odontoiatriche al campione dei, dei bambini che hanno fatto il nostro screening, quindi soprattutto insomma attivare questi servizi pubblici. E tra l'altro informo che insomma qualcosina esiste nella ASL Roma 2 e secondo me è il caso che insomma che si informazione passi e che si prenoti il più possibile visite presso via Mozart, dove ci sono due poltrone di odontoiatria, perché bisogna mettere un po' in crisi sto sistema che non dà spazio di fatto a tutti e a tutte per l'odontoiatria, ma appunto lo tiene un po' fuori dai LEA. Poi però c'è qualcosina all'interno di alcuni degli sportelli dell'ASL, tra cui questo di via Mozart, quindi invito anche chi fosse interessato a prenotare. E
anche al Santa Caterina c'è qualcosa a riguardo,
sì, anche al San Gallicano, però insomma poca roba, diciamo,
sì, sì, senz'altro insufficiente.
E niente, quindi ci sarà questo incontro fra due settimane che speriamo di poter chiudere qualcosa.
Va bene.
E niente, queste iniziative degli screening forse riescono un po' a smuovere. Ieri è stato così, speriamo che sarà così pure al 4 Stelle.
Ok, va bene. Allora per il momento ti ringraziamo, poi dopo parleremo meglio dello screening del 4 Stelle. E ovviamente poi ci terrete informati delle varie iniziative o comunque risposte che raccoglierete.
Va bene, saluto, grazie, grazie,
a presto. Ciao. Va bene, andiamo un pochetto veloci, proviamo a rimettere un attimo di musica intanto che riproviamo a chiamare Porto Fluviale. Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come per annunciato abbiamo al telefono un compagno dei movimenti di lotta per la casa per parlare di questa importante due giorni che sabato 15 e domenica 16 aprile, quindi sabato e domenica prossima, si svilupperà nell'occupazione di Porto Fluviale. Pronto, ciao.
Ciao, buonasera. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, grazie per questo spazio. E manca poco, nel senso che mancano pochi giorni a questo appuntamento che si terrà sabato 15 aprile e domenica 16 a Porto Fluviale, che stiamo preparando da un po' di tempo e che nella preparazione però ha visto anche accadere tante cose, soprattutto insomma poi ne abbiamo parlato dai microfoni di Radio Onda Rossa, questa campagna di attacco insomma, ecco, un po' personale nei miei confronti, ma che come obiettivo aveva proprio quello di colpire il movimento e anche la capacità del movimento per il diritto all'abitare, in qualche modo di conquistare cose importanti, di raggiungere obiettivi importanti, no? E quindi dare anche un segnale proprio rispetto alla città. E quindi da questo punto di vista è diventato ancora più importante la 2 giorni di Porto Fluviale, no? Perché è un momento di approfondimento, di discussione collettiva che ha come tema non solo l'aspetto, diciamo, delle lotte per la casa, ma proprio delle lotte per il diritto all'abitare intese come idea di città che vogliamo far emergere con le lotte, che si contrappone alla città della rendita, della speculazione, alla città dei padroni. E al di là degli slogan bisogna poi capire come si sta trasformando la città e come ci dobbiamo trasformare noi per essere più efficaci, no? Per conquistare spazi d'auto-organizzazione, d'autonomia e rovesciare anche proprio un'idea di città che lo vediamo, no? Davanti ai nostri occhi, ma non anticipiamo la discussione, però è una città sempre più nelle mani del mercato, no? In cui i ceti popolari poi tendono a essere espulsi fuori dal raccordo anulare, una città che esclude, che cancella diritti e via discorrendo. Per cui per noi è un momento molto importante perché si può ragionare insieme di non solo quale città vogliamo, ma come ce l'andiamo a riprendere in qualche modo. Ci sarà un confronto, diciamo, dal basso, sono coinvolte tantissime realtà, e poi c'è anche un confronto con le istituzioni, diciamo, in due momenti di discussione, uno si terrà il sabato e uno la domenica, e quindi cercheremo anche in qualche modo di porre alcuni problemi interrogativi, diciamo, in uno spazio sì, così un po' contaminato anche dal rapporto con le istituzioni, ma che pretende appunto, no, in qualche modo di essere dentro un rapporto di forza, dentro un processo reale, no, per cui che incide nella città che desideriamo e che si viene a costruire. E quindi, diciamo, faccio un grande appello, diciamo, a partecipare, a venire ad ascoltare, ma anche ad intervenire, a raggiungerci. E ho, diciamo, trascurato, ma quindi lo recupero questo aspetto, sarà anche due giorni in cui Porto Fluviale si apre alla città con i suoi laboratori che sono aperti quotidianamente, insomma, che si mettono proprio lì a disposizione anche per essere provati, no? Assaggiati in qualche modo, iniziative per bambini, uno spettacolo serale, cene con sapori che provengono da un po' da tutto il mondo, insomma, quindi anche un'occasione di festa, di stare insieme, insomma, ecco, non soltanto dei dibattiti e dei momenti di discussione molto importanti. E quindi vi invitiamo proprio a partecipare, a costruire insieme questo importante momento, e poi deve essere generativo di lotte, ovviamente.
Certo. Così, giusto per, appunto, per chi ci ascolta, se c'hai un minimo di programma che puoi darci, oppure dove comunque uno può reperire informazioni, se c'è un sito, una pagina Facebook, cose di questo.
Allora, io lo vado a memoria, ve lo racconto velocemente e poi vi dico già di andarlo a vedere nei dettagli sulla pagina Facebook Porto Fluviale Occupato, oppure in quella del Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa. E si inizia sabato 15 aprile alle 14:30 e ci sarà un momento d'approfondimento sul tema dell'autorecupero. Ok, quindi non in generale del recupero della città, proprio dell'autorecupero come strumento per conquistare il diritto alla casa, ma anche con degli elementi di qualità, sia di come si vive dentro gli spazi, no? Facendo da soli, no? Riprendendoceli in qualche modo, e sia in relazione al quartiere in cui viviamo in qualche modo. Quindi ci sarà un momento in cui verranno poi spiegato un po' la storia dell'autorecupero, come funziona dal punto di vista architettonico, della qualità dell'abitare, come funziona dal punto di vista delle regole che ci sono in questo momento per affrontare questa esperienza e anche quelle che vorremmo cambiare per migliorarla, insomma, alla luce delle esperienze fatte. E ci saranno anche video, progetti che verranno così esemplificati per poter capire meglio, e poi si aprirà una discussione su quello che è l'autorecupero oggi, dove sta e quello che può essere domani, diciamo, quindi un tavolo in qualche modo, ma molto prezioso e importante. Alle 14.30 questo avviene. Alle 17.30 invece c'è un'assemblea, cioè un dibattito più grande con tanti interlocutori che ragioneranno proprio di quello che sta avvenendo come trasformazione della città, della metropoli in generale, gli elementi, le linee che vediamo emergere con dati, con testimonianze, e si aprirà una riflessione invece su come ricostruire una città che sia inclusiva, che sia una città in cui la gente si incontra, si parla, costruisce lotte, partecipa e via discorrendo. Quindi questo sarà già un momento di discussione che avrà una parte sociale, avrà delle figure belle, diciamo, che possono portare anche una lettura della città, e poi il confronto anche con la parte, diciamo, istituzionale, con due assessori del Campidoglio, un ex assessore, diciamo, che poi è quello che ha in qualche modo avviato il progetto di Porto Fluviale. Sapete che il Porto Fluviale può diventare realtà, nel senso può essere una prima grande trasformazione che avviene nella città abitativa e socio-abitativa, quindi un segnale anche di una città che vogliamo. Questo avviene sabato, poi si proseguirà con la cena, con lo spettacolo teatrale e diciamo una parte più culturale. Si riprende la domenica, quindi domenica 16, e la mattina c'è un momento di riflessione in cui mettiamo al centro alcuni temi, l'arte, la cultura, lo sport, come ci si auto-organizza sui territori, e in qualche modo agganciamo questo ragionamento al tema della salute, no? Perché si pensa sempre alla salute, no? Io mi sono fatto male, devo andare dal medico, c'è la lista d'attesa, non c'ho i soldi, come faccio, via discorrendo, che è un tema fondamentale. Però salute in qualche modo è anche star bene, no? Quindi avere diritti, avere una città accogliente, quindi cercheremo di vederlo da questo lato qua, in particolare anche l'aspetto della salute, no? Come si costruisce una città che crea benessere, diciamo, ben prima di ammalarsi, poi come dire, affrontiamo quotidianamente il tema delle liste d'attesa e di che cos'è la salute oggi, invece un po' mercificata, insomma, che ci viene proposta. Però la affronteremo, quindi anche chi lavora sui territori, no? Tante esperienze, hanno una grande occasione di confrontarsi. Pranzo sempre multiculturale con altre pietanze, i laboratori aperti, si arriva al pomeriggio di domenica. Alle 16 sarà un dibattito che partirà proprio da quello che dicevo prima, cioè che segnale dà Porto Fluviale. Sapete che dentro questo attacco è stato un po', come dire, attaccati alcuni aspetti di questo piano Abitare Roma che ha preparato la Giunta Gualtieri, che non è una rivoluzione, insomma, che è assolutamente da concretizzare, ma anche largamente migliorabile. Però probabilmente il fatto che ci fosse Porto Fluviale, che venissero indicati progetti come Spin Time, come Metropolis, da non da sgomberare ma da riqualificare, insomma, per il ruolo che svolgono nella città, nuovi autorecuperi e via discorrendo, ha dato fastidio a qualche grande proprietario, insomma, che ha deciso di scatenare questa feroce campagna, che poi è anche finita, ma magari si ripropone no, in un clima non positivo nel paese, diciamo, e si riproporrà in altre forme, per cui dobbiamo anche attrezzarci. Ecco, ragioneremo di che segnale danno questi progetti, come difenderli, come portarli fino in fondo, soprattutto come estenderli, come farli diventare un'idea di città. E qui sarà un'altra assemblea con tanti interlocutori sociali, protagonisti di queste esperienze e di altre, e l'assessore Zevi, che sarà presente anche lui, diciamo. Quindi c'è anche questo tipo di confronto qua, diretto, non in chat ma pubblico, per cui scherzo un po' adesso, E quindi insomma una cosa interessante, vi invitiamo a partecipare, vedete il programma nel dettaglio, ma insomma il programma fatelo anche un po' voi venendo lì, partecipando, alzando la mano e partecipando in qualche modo attivamente a questo momento di riflessione e d'approfondimento.
Bene, mi sembra che sia un quadro molto ampio e ricco, quindi che c'è spazio un po' per raccogliere le voci della città sotto tanti aspetti, e quindi ci uniamo al tuo invito a ascoltatrici e ascoltatori a partecipare, a trovare lo spazio che sentono più consono alle proprie attività, o anche semplicemente a venire a conoscere Porto Fluviale e la splendida, la squisita accoglienza che gli abitanti di Porto Fluviale riservano sempre ai loro ospiti. E ricordiamo quindi che inizia sabato 15 alle 14.30 con un primo momento di dibattito e che continuerà fino alla sera di domenica. Non so se anche domenica ci sarà la cena o se invece terminiamo.
No, diciamo che ci fermiamo prima e ce ne andiamo a casa, perché al di là di quello che viene raccontato su di noi, non siamo né brutti, sporchi e cattivi, diciamo, magari siamo cattivi per chi vuole speculare sulla città, ma non con chi invece sta nelle nostre condizioni. E quindi lunedì andiamo pure tutti a lavorare, più o meno a fare tanti lavori precari, insomma, con cui triboliamo, quindi chiudiamo prima della cena.
Non state sul divano col reddito di cittadinanza adattante, ragazzi.
No, diciamo che meno male che qualcuno di noi poi, come dire, con la lotta ha conquistato uno spazio dove abitare, se no non ci avevamo neanche dove metterlo il divano, quindi
esatto, va bene. Non so se puoi aggiungere qualcos'altro, se no noi
no, va benissimo, va benissimo, vi ringrazio, ti ringrazio. Okay, Marco,
a presto, ciao
ciao ciao ciao ciao, ciao.
Bene, a questo punto andiamo proprio alla conclusione della trasmissione, parlando del 19 al 4 stelle, però prima di questo devo dire che anche telefonicamente ci sono venute delle richieste, l'avevo già pensato pure per conto mio, e cioè ci chiedono, ma rispetto a questo ricco e interessante dibattito che c'è stato durante la trasmissione, avete dei testi da suggerire, avete prodotto del materiale, oppure avete qualcos'altro che pensate sia utile leggere?
Allora, io non voglio togliere spazio alla questione dell'iniziativa del 4 Stelle, che è importante. Noi abbiamo prodotto un testo collettivo che si chiama Antropologia di una pandemia, il titolo è bruttissimo, in realtà è un po' un pamphlet, è quello che ti avevo portato in regalo oggi, tra l'altro, Marco.
Grazie.
In cui ci sono dei nostri interventi, i nostri interventi e miei, di Stefano Consigliere, li trovate su Carmilla Online o su vari siti di antropologia, o comunque se ci scrivete una mail, noi siamo sempre super disponibili a rispondere, siamo molto accessibili, anzi io, insomma, mi spendo un sacco in questo.
Va bene, grazie, quindi ecco, intanto suggeriamo dove possono trovare i nostri ascoltatori e ascoltatrici Antropologia di una pandemia.
E lo possono trovare online, oppure se hanno difficoltà contattare me, e sempre gli indico le librerie che ce l'hanno, perché non è che ha avuto una grande diffusione, la casa editrice è piccola, un tempo era credo al Radical Bookstore del Pigneto, adesso non saprei, è una cosa su cui mi posso informare.
Ok, bene. Va bene, quindi ecco, questo così ci prepariamo alla prossima trasmissione in cui verrete e potremo essere più pronti. E scherzi a parte, veniamo all'ultimo tema, che è appunto questa importante iniziativa che ci sarà mercoledì 19 aprile, quindi mercoledì prossimo, in quel dell'occupazione abitativa 4 Stelle, che sta in via Prenestina
944
e che vedrà presente il servizio degli screening oncologici e per l'epatite del ASL Roma 2, all'interno appunto dell'occupazione, ma sarà aperto a tutto il territorio, quindi stiamo in questo senso facendo locandine, insomma, modalità per invitare gli abitanti a partecipare e quindi anche a rendersi conto che le
occupazioni sono un'opportunità e un valore per i territori che le hanno, piuttosto che invece un elemento da contrastare. E appunto saranno presenti i medici del servizio screening dell'AS Roma 2 che prenderanno gli appuntamenti. Gli screening in particolare saranno per la diagnosi precoce del tumore al seno, quindi la mammografia, per il colon retto, quindi la raccolta del sangue occulto nelle feci, e del collo dell'utero, quindi il PAP test, e appunto, come dicevo, delle epatite. E quindi sarà possibile venire lì, prendere gli appuntamenti, essere inseriti nei programmi di screening e soprattutto conoscerli, perché ci siamo resi conto che tante persone non sanno che hanno queste opportunità, non solo tante persone, spesso anche i medici di famiglia o i CUP delle ASL non sono in grado di dare indicazioni corrette alle donne e agli uomini che necessitano di questi screening. E ci sarà anche una cena finale, quindi anche lì è un elemento di socialità multietnico, e insomma un'iniziativa molto interessante. Osvaldo, se vuoi aggiungere qualcosa, comunque ci restituisce pure come ha vissuto dall'occupazione questo momento.
Niente da aggiungere, l'iniziativa è, diciamo, c'è questo aspetto di apertura al territorio che è estremamente interessante, perché come dicevi tu sono luoghi che per niente chiusi come invece vengono raccontati, ma invece aperti ai territori e in grado di svolgere anche una funzione in quel campo, per cui diciamo l'elemento che potrei usare per un invito di larga scala è che il 4 Stelle quando si mette a cucinare produce veramente del materiale interessante, quindi la questione
perché
della cena,
se no non avrebbe 4 stelle,
esattamente.
Va bene, grazie molto, e noi chiudiamo la trasmissione di oggi, sicuramente molto ricca, che speriamo insomma sia propedeutica di momenti di approfondimento e di partecipazione ancora più ampia sui temi della, diciamo, dell'uso, se vogliamo dire così, della medicina e della condizione di salute per come strumenti per il governo della società. E ricordiamo solo gli appuntamenti: oggi pomeriggio, dopo questa trasmissione, alle 18:30 all'occupazione abitativa di Porto Fluviale ci sarà la consueta riunione mensile dell'Assemblea del Lazio per la Salute, e ovviamente aperta a tutti e tutte. Domani 13 aprile sempre alle 18:30 ci sarà invece la riunione settimanale del coordinamento regionale sanità, questa volta si terrà presso il Nido delle Vespe, quindi a via dei Ciceri 131, sede del comitato di lotta Quadraro che ci ospita. E ovviamente sabato 15 e domenica 16 tutti quanti saremo di nuovo a Porto Fluviale per partecipare alla 2 giorni di dibattito, ma anche di festa e di stare insieme, e il 19, quindi mercoledì prossimo, ci ritroveremo al 4 Stelle dalle 17 alle 20 con lo screening e invece poi a seguire con la cena. Preannuncio che anche a causa di questa iniziativa del 4 Stelle la settimana prossima la trasmissione del coordinamento non andrà in onda, e quindi ci ritroveremo il 26 aprile sempre alle 16 su queste frequenze. Questo è davvero tutto. Ricordiamo che è in corso la campagna di abbonamento a Radio Onda Rossa, che trovate sul sito della radio www.ondarossa.info. sapete che Radio Onda Rossa vive solo grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori, e salutiamo tutti e tutte, in particolare chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.
Thank you.